Mente Locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno, questa mattina con noi a Mente Locale è tornata Gioia Pierotti. Buongiorno!
Buongiorno cara Elisabetta, che bello ritrovarti, molto felice di essere qui con te.
Questa volta ci ritroviamo in maniera particolare perché faremo un'intervista telefonica, siamo entrambe a casa, quindi tu che sei pedagogista, insegnante, abbiamo detto nella precedente puntata il tuo curriculum che insomma vale quanto una puntata perché ci metterei 20 e più minuti a spiegare.
Troppo buona, si vede che mi vuoi bene,
Però, proprio perché sei pedagogista, dal punto di vista della pedagogia, andremo a toccare dei temi importanti nei nostri quattro spazi insieme. Perché? Perché viviamo in un momento un po' particolare, questo della quarantena, purtroppo dovuta al coronavirus, e quindi dobbiamo un po' rivalutare la nostra vita.
Esatto, sì. Hai detto bene, il mio intervento è come pedagogista. Come pedagogista perché, cioè più che altro, spieghiamo cosa significa essere un pedagogista. Significa avere una forma mentis che permette quindi di avere uno sguardo concreto sulla realtà, analizzando che cosa? Analizzando i due principali settori di studio della pedagogia, che sono inevitabilmente l'educazione e la persona.
Oh, molto bene, quindi andiamo a vedere cosa di buono ci può dare questa quarantena. Per esempio, non possiamo più fare la nostra vita quotidiana, quindi spendere il tempo nella routine, però possiamo rivalutare, andare a riprendere, prendere in mano ciò che abbiamo perso, tipo i valori.
Esatto, sì. È fondamentale per ogni persona poter contare su valori, soprattutto in un momento come questo, perché nella vita a volte cosa può succedere? Può succedere di trovarsi nei casi nei quali ci sentiamo persi e non sappiamo quale sia il cammino da percorrere. Quindi è fondamentale poter contare su valori che sono gli stessi parametri esistenziali che caratterizzano la persona. Questi valori quali sono? Sono il bene comune, l'amicizia, la solidarietà, la fratellanza. Valori che però chiaramente devono essere intesi come ciò che unisce. Ed in questo importante momento, come tu ci ricordi, parliamo mettendo l'accento su che cosa? Sul bene comune, che in questo momento di emergenza sanitaria è la salvaguardia della stessa vita. Quindi potremmo dire che cosa? Che il poter contare su valori significa saper contare su direzioni chiare e questo ci aiuta a impedire che la barca coli a picco in questo momento. Infatti, ad esempio, come nucleato da Aristotele, dobbiamo essere come degli arcieri che dispongono di un bersaglio, dove il centro del bersaglio è rappresentato dalla stessa vita e le frecce ne costituiscono i valori.
E questo non è semplice perché noi abbiamo l'occasione di rivalutare tutti questi valori. In un certo senso qualcuno ci ha provato, Gioia, lo ha fatto tramite i social per esempio, lo ha fatto forse nella, e mi auguro nella vita privata, con il compagno, con i figli, con gli amici. Forse la mancanza di concreta di una persona, di una vita, di una routine, forse ci spinge a ritrovarsi.
Sì, esatto. Sai, Elisabetta, a volte si dice che le persone non sappiano cosa sia la felicità finché non la perdono. Infatti, di fronte a momenti difficili, a momenti di sofferenza, a problemi di varia natura, si possono attraversare fasi della vita in cui facciamo fatica a scorgere sia i momenti di felicità del passato che ad apprezzare i momenti di gioia che ci hanno illuminato l'animo. Quindi la vita deve intendersi sempre come un continuo ricominciare da capo, un percorso lungo il quale ci imbattiamo sia in circostanze liete, magari viviamo anche molti istanti di felicità, ma viviamo anche momenti difficili che fanno parte appunto della stessa vita.
Eh sì, di dolore, di sofferenza, a volte ci troviamo smarriti, no? Non sappiamo più dove andare,
esatto,
quindi forse
esatto.
Per evitare, come dicevi tu, come diceva Aristotele, che la barca coli a picco, è bene andare a riprendere un po' le redini della situazione.
Esatto, e quindi cosa bisogna fare? Nel nostro recupero valoriale dobbiamo andare a ricercare che cosa? Ovviamente la felicità. E per trovare la felicità bisogna quindi essere capaci, nei limiti del possibile, di ricostruire sempre se stessi, anche nei momenti di difficoltà.
Capita così che un bel giorno ti guardi allo specchio e ti trovi più vecchio di parecchio. Capita così che ti affidi all'ennesima dieta a un cantante che sembra un profeta, che ti dice che bella è la vita, anche se capita così. Anche quando tuo padre scompare senza neanche avvisare e senza fare rumore, senza darti un minuto per potergli dire che gli hai voluto bene e che ti manca da morire, anche se ormai sei grande e se sembri un gigante, ma ti senti piccolo, minuscolo, ti senti ridicolo, sei ridicolo, quando pensi che sei uno su 7 miliardi. E che tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi. Perché capita così, ma non eri tu che il bello della vita è riuscire a rientrare in partito quando sembra finita, me l'ha insegnato tu. Non è una colpa, è che puoi tornare a ridere ancora, ancora una volta. Ma ti senti piccolo, minuscolo, ti senti ridicolo, sei ridicolo, quando pensi che sei uno su 7 miliardi. Perché tanto comunque oramai è troppo tardi, oramai è troppo tardi. E accade il miracolo, è un miracolo, accade in un attimo, è un attimo, una gioia che inganna di nuovo il tuo cuore e ti fa dire che in fondo alla fine andrà bene, e alla fine va bene. Anche se capita così.
Non sbagliare strada. La strada giusta per te è Morbidelli Auto a Gualdo Tadino.
Audi, Volkswagen, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Renault, Nissan. Tutti i tipi di fuoristrada con l'esclusiva di zona della gamma Suzuki vetture e fuoristrada.
Pirlusato, garanzia su ogni acquisto e vasta disponibilità di automobili a chilometri zero.
Morbidelli Auto. Paga il tuo usato in contanti e rifinanzia il nuovo a tasso agevolato.
Autosalone Morbidelli Auto a Gualdo Tadino, in via Flaminia, chilometro 190. Tra tante strade, la più affidabile.
Mente locale. A cura di Elisabetta Scassellati.
I'm gonna set it on day. But if I go with spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Secondo spazio con noi a Mente Locale Radio Tadino, Gioia Pierotti, di nuovo buongiorno.
Buongiorno carissima.
Allora, noi vi diamo il buongiorno in allegria questa mattina, perché? Perché parliamo delle opportunità, quindi cogliere il lato positivo di questo nostro periodo, così come lo possiamo definire, Gioia? Difficile.
Diciamolo importante.
Importante.
No?
Oh.
Importante.
Okay.
Più che difficile, magari, no?
Sì.
Perché già trovare, no? Tu mi insegni che già le parole influiscono in maniera positiva o negativa sul cervello a seconda di come le utilizziamo. E quindi chiamiamolo importante, no?
Sì.
Usiamo questo aggettivo.
Certo. Abbiamo detto nel precedente spazio di come noi in questo momento abbiamo l'opportunità di dare sforzo a quei valori, di recuperare quei valori che nella vita quotidiana non possiamo diciamo coltivare, o possiamo vedere ma spesso non vediamo e non coltiviamo e non recuperiamo.
Esatto, e proprio in questo momento importante, se vuoi anche di difficoltà, è proprio questo che può riuscire a far emergere in noi la parte più umana, più bella. Quindi ci appelliamo al fatto che non esiste una vita senza momenti importanti o difficili. Ecco perché sia le sconfitte e il modo in quale le lavoriamo sono la parte più importante di qualsiasi percorso, perché l'insegnamento più importante, infatti, che possiamo apprendere come persone in questo momento è che attraverso i nostri momenti, se vuoi, di debolezza, o attraverso momenti impegnativi e a volte anche difficili, non si potrà mai essere felici se non abbiamo imparato a superarli. Ed è lo stesso modo, infatti, no, in cui sormontiamo le difficoltà, gli ostacoli e ripartiamo, che segna e denota, che contraddistingue proprio la personalità di ognuno di noi.
Sì.
Sei d'accordo, Eli?
No, sono più che d'accordo, perché non ci sarebbe una rinascita se prima non ci fosse un momento di importante, ecco, chiamiamolo così. Non ci sarebbe una non ci potremmo rialzare, e io direi anche in maniera migliore, perché io sono convinta che questo periodo così importante, con le sue difficoltà, con tutte le sfide che siamo chiamati a combattere ogni giorno, perché ancora ci sono persone che comunque vivono questa situazione non in casa ma negli ospedali, nei centri commerciali, perché comunque i supermercati, i beni di prima necessità sono luoghi dove si vende il da mangiare, sono luoghi aperti, quindi forse tutta questa difficoltà, questa sofferenza per alcuni, vediamo il lato positivo, ci renderà migliori.
Sì, sono convinta anch'io che questo momento di difficoltà ci renderà migliori, di questo ne sono certa. Perché? Perché la capacità proprio del superamento degli ostacoli nasce da una forza interiore che, seppur sviluppate in maggiore o minore misura, tutti abbiamo, che è la resilienza.
Oh, e questo è un concetto bellissimo che pochi conoscono, però noi abbiamo una capacità grandissima.
Esatto.
Che cos'è la resilienza?
Allora, prima di darne la definizione, cara Elisabetta, io direi che per comprenderla profondamente è utile conoscere la storia personale di chi ne ha ampliato la stessa definizione. E questa è opera dello psichiatra francese Boris Cyrulnik. Egli, nato a Bordeaux nel 1937 da immigrati ebrei di origine ucraina, a soli 5 anni a seguito dell'occupazione nazista vide i suoi genitori arrestati e deportati nei campi di sterminio.
Un bel trauma per un bambino.
Direi, guarda, inimmaginabile, penso, no? Lui riesce a fuggire e si nasconde in vari luoghi finché finalmente trova rifugio in una fattoria dove chiaramente è costretto ad assumere una falsa identità, ovvero quella di un bambino non ebreo di nome Jean Labordet. Al termine della guerra, fortunatamente, lui sta bene, oramai è stato curato da una famiglia che lo aveva accolto e lo incoraggia a studiare medicina e divenne così psichiatra. È chiaro che quindi sì, parliamo di una persona che solo per sopravvivere è stata costretta a sviluppare un elevatissimo grado di resilienza, essendo stata sottoposta a traumi immensi, chiaramente in tenera età.
Oh, la pizza comodamente a casa tua. Ci pensa il ristorante Pizzeria da Baccus, con servizio di consegna gratuito, in sicurezza. Locali e mezzi di trasporto sanificati a norma di legge. Prenotazioni al 338 13 15 500. Baccus, nel centro storico di Gualdo Tadino, il ristorante dove ancora la cucina è una cosa seria.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Spingi forte, spingi forte, salta fuori da quel buio. Crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei il re di tutto. Di un bambino gigante, cavalcare draghi e mostri, già ti penso, tacci dentro, è un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Sei mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare. Castello volante, con la fantasia di un bambino. Gigante tu, sei molto di più di quello che vedi, di quello che credi. Sei il mio asso tu, sei il mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Il tuo non è un pianto, è il tuo primo canto.
La resilienza, mai come in questo periodo, è importante riuscire a reagire. Allora, Gioia Pierotti, ancora con noi! Gioia!
Ben trovata!
Ah, pensavo... Te eri riposata, eri messa a riposare.
No, sono qui a Gubbio, tranquilla, a casa.
A casa, come questo periodo tutti dobbiamo stare, così finisce presto, poi usciamo e ritorniamo alla nostra vita. Però troviamo la positività di tutta questa nostra esperienza. Cos'è la resilienza? Ce l'hai già accennato nel precedente spazio. Vediamo un po'.
Allora, quindi oggi osserviamo che cosa, Elisabetta? Osserviamo la definizione di resilienza ampliata da una persona che, senza ombra di dubbio, è stata costretta a praticarla in maniera molto molto profonda, ed è considerata quindi come che cosa? Come la capacità di un materiale, un meccanismo o un sistema di recuperare lo stato iniziale una volta cessata la perturbazione a cui sia stato sottoposto. Ma inoltre lo psichiatra francese ne ha ampliato il significato definendola come la capacità dell'essere umano di riprendersi da traumi ed essere felice senza rimanere segnato per la vita.
Quindi, non è semplice.
No, ma noi guardiamo sempre un passo in avanti.
In avanti, giusto. Allora.
Quindi, cosa potremmo dire, Elisabetta? Che lo stesso concetto di resilienza ci invia un messaggio molto importante. E qual è questo messaggio? È quello della speranza, e la speranza è la chiave di accesso che è custodita gelosamente anche nei valori dei quali accennavamo all'inizio della nostra chiacchierata, ovvero nella solidarietà, nell'amore, nel contatto con gli altri, in definitiva in che cosa? Nella vita affettiva di ogni persona. Infatti non è un caso se per lo psichiatra francese l'elemento fondamentale a cui si appella la resilienza è la flessibilità della psiche.
Cioè essere flessibili, no? Elastici, riuscire a superare situazioni di dolore, di sofferenza, andare oltre.
Esatto, è quello che poco fa dicevamo scherzosamente io e te, guardiamo avanti, guardiamo altrove, vediamo di cogliere i lati positivi, e queste non sono assolutamente banalità, perché noi dobbiamo ricordarci infatti che molto tempo fa purtroppo si riteneva che le persone rimanessero per sempre segnate dal dolore e dalla sofferenza, invece dobbiamo sapere e ricordarci che riuscendo a superare i traumi e le ferite, le persone si trasformano in persone resilienti, capaci quindi di diventare artefici di un progetto di vita autentico che ci permetta di saper affrontare anche momenti importanti e delicati come questo, no Eli?
Sì, è come se, non lo so se questa immagine può rendere, però forse tu sai creare meglio di me, la resilienza è come se in noi creasse una sedimentazione, dei sedimenti, qualcosa che sta lì fermo, che ci dà e ci sostiene, però allo stesso tempo non ci fa rivivere quei traumi, ma ci dà la forza per vivere una vita migliore, nuova, propositiva.
Esatto.
Quindi è una sorta di pavimento, chiamiamolo così, che ci può, non so se è così corretto, ecco, pedagogista,
sì,
mi corregga lei.
Vai. Potremmo definirlo come strumento.
Oh,
no?
Meglio, okay? Ancora, certo. È qualcosa che ci rende migliore, una nostra risposta positiva ad una situazione di estrema difficoltà, dolore e sofferenza. Tu l'hai mai vissuta una situazione di... Ti senti resiliente, un soggetto resiliente?
Abbastanza, dai, abbastanza. Ci sono molte situazioni nella vita in cui siamo chiamati ad affrontare situazioni difficili, particolari, che ci permettono di recuperare poi forse la nostra vera essenza, no? Perché nei momenti di difficoltà, in tutti i momenti di difficoltà, poi si è chiamati anche a fare una sorta di introspezione personale, e quindi inevitabilmente si trova anche la forza per superare le difficoltà e per guardare al futuro anche in maniera più matura, no? Più consapevole.
CRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Al via da oggi una settimana caldissima per decidere il futuro delle Coppe Europee di Calcio 2019-2020. In programma tre appuntamenti fondamentali. Domani, martedì 21, la videoconferenza con i segretari generali delle federazioni nazionali. Mercoledì 22, quella con l'ECA, l'associazione dei principali club europei, e con le Leghe d'Europa. Giovedì 23, il comitato esecutivo UEFA. Si punta a ricominciare il 7 agosto con il ritorno degli ottavi di finale Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid. Il giorno successivo si giocherebbero Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona-Napoli. Le altre potenziali date sono i quarti di finale dall'11 al 15 agosto, le semifinali dal 18 al 22, la finalissima il 29 allo stadio Atatürk di Istanbul. In pratica si scenderebbe in campo ogni tre giorni. Con l'Europa League si dovrebbe invece partire una settimana prima rispetto alla Champions. Il 2 o il 3 agosto potrebbe giocarsi l'andata degli ottavi di finale, con la Roma in trasferta a Siviglia e l'Inter impegnata contro il Getafe al Meazza. Il 6 agosto invece andrebbero in scena le gare di ritorno. A seguire il 10 e il 13 agosto le partite valide per i quarti di finale, il 17 e il 20 quelle per le semifinali. Infine il 27 agosto all'Arena di Danzica sarebbe la volta della finalissima. Intanto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, parlando della possibile riapertura a giugno del campionato di Serie A, ha detto: fermarsi oggi sarebbe un disastro, se il calcio non riparte ci sarebbe un pesante impatto negativo sul settore ma anche sul paese, visto che movimentiamo circa 5 miliardi di euro. Non ho mai preso in considerazione l'idea di fermarci, non posso prendermi questa responsabilità che lascio al governo, non posso essere il becchino del calcio italiano, ha aggiunto Gravina, sottolineando che per quanto riguarda i rischi sanitari è stato preparato un protocollo che andrà validato. Nel frattempo il primo dei campioni juventini all'estero è tornato in Italia, ha pubblicato tutto su Instagram, si tratta di Pjanic. In attesa del risultato del secondo tampone invece Dybala sorride nel torneo di beneficenza virtuale Champlay organizzato da lui per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Argentina per l'emergenza coronavirus. E a proposito di videogiochi, terza tappa del mondiale virtuale di Formula 1 e seconda vittoria del ferrarista Charles Leclerc che si è imposto nel Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai, bissando il risultato del Gran Premio d'Australia. Alla prova, dalla console di casa, hanno partecipato 7 piloti del mondiale, tra i quali anche l'italiano Giovinazzi, ma il secondo posto del podio è stato occupato dall'anglo thailandese Albon con la Red Bull davanti al cinese Zhou su Renault. Tra le guest star si sono ben difesi il bomber della Lazio, Ciro Immobile, che ha chiuso al 17° posto da debuttante, e il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Stiamo vivendo una situazione importante, un momento forse unico nella nostra vita, vero Gioia Pierotti, in diretta con noi telefonicamente a Mente Locale Radio Tadino. E ricordiamo a tutti, Gioia, che la nostra intervista potrà essere riascoltata in podcast sull'app di Radio Tadino e RT Smart o linkata sulle nostre pagine social Facebook e Instagram. Allora, recupero dei valori, resilienza. E con la resilienza non possiamo che parlare di una situazione di difficoltà nella nostra socializzazione e nella nostra formazione, educazione anche dei ragazzi. Allora, scuola e affettività.
Certo, ecco che riemerge che cosa? Riemerge il ruolo fondamentale dell'agenzia educativa della scuola, della quale avevamo già parlato nel nostro precedente incontro. Ricordiamo che cosa? Che la scuola come seconda agenzia educativa svolge funzioni importantissime sia dal punto di vista dell'istruzione ma anche e forse soprattutto dal punto di vista della socializzazione e della relazionalità. Avendo quindi che cosa? Avendo un ruolo cardine dal punto di vista dello stesso sviluppo affettivo, perché ricordiamo, come asserito dallo stesso Vygotsky, pedagogista e psicologo russo, considerato da molti studiosi come il Mozart della psicologia, la vita mentale prende forma prima di tutto nell'interazione con l'altro.
Sì.
Ed in questo momento quindi la scuola come deve porsi, come deve essere? Mm-hmm. In questo importante momento la scuola deve essere così solida e forte da prestare attenzione a che cosa? Io direi che la scuola deve prestare attenzione soprattutto a tutte le emozioni che aleggiano dentro tutti noi, sia per il nostro ruolo, sia quello di docente, di genitore o di alunno. Sei d'accordo, Eli?
Sono molto d'accordo, perché ad oggi viviamo una situazione alterata. I nostri ragazzi vivono in un contesto educativo forse unico nella loro vita, perché stanno facendo delle lezioni, una didattica a distanza, quindi lezioni online, dove le emozioni ne emergono tante, anche se su uno schermo di un PC o di un tablet, e dove anche il ruolo del genitore, del docente cambia nella sua modalità e nella sua proprio nel suo essere. Quindi insomma c'è un'interazione, una socializzazione differente,
molto differente, sì, esatto. Quindi è necessario, cara Elisabetta, costruire una comunità educante che non affolli l'alunno con asettici e innumerevoli programmi didattici, ma che aiuti l'alunno a comprendere il momento che stiamo attraversando. E questa comprensione deve essere finalizzata all'elaborazione delle difficoltà e al superamento di questo momento. Per scoprire che cosa? Per scoprire la propria capacità di resilienza, caratteristica che formerà la stessa personalità dell'alunno nell'arco di tutta la vita. Pensiamo a quanto è importante questo concetto. Ecco quindi che cosa? Emerge l'importanza del contatto anche tramite la modalità della didattica a distanza, che consentimi di dire, già di per sé ci aiuta a sviluppare innate doti di resilienza.
Un problem solving, una capacità di risolvere problemi, mettersi alla prova, di essere soggetti resilienti che forse non avremo più, e spero non avremo più nella vita, insomma, in questi momenti così particolari. Il contatto è fondamentale per i ragazzi?
Allora, cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che anche questa modalità della didattica a distanza dimostra agli alunni che cosa? Prima di tutto che si riesce ad andare avanti nonostante le difficoltà, e che il contatto è fondamentale, esatto, sì Eli, perché permette agli alunni di sentirsi come una parte attiva della stessa comunità educante che è la scuola. Perché? Perché se la resilienza ci invia un messaggio di speranza, come abbiamo precedentemente osservato, la chiave di accesso alla speranza è nella solidarietà, nell'amore e nel contatto con gli altri. In definitiva con che cosa? In definitiva Eli, nella vita affettiva. Infatti, cara Elisabetta, ecco perché la resilienza sedimenta le sue radici in tre dimensioni.
Personale, allora, sicuramente personale.
Bravissima, sicuramente nella dimensione personale, e questo cosa significa? Significa di poter fare affidamento sin dalla nascita su strumenti interiori e su un attaccamento sicuro che rappresenta senz'altro uno dei mezzi preventivi più potenti che esistano per superare le difficoltà. Poi il secondo, chiaramente la seconda dimensione è rappresentata dal contesto familiare, ossia il genere di sostegno assicurato sia dai genitori che da persone affezionate e di riferimento, indispensabile anche questo per superare vari traumi e difficoltà.
Sì.
Concludendo, chiaramente la terza dimensione è quella rappresentata dal contesto sociale, ossia il sostegno della comunità, la cui presenza, senz'altro, mitiga gli effetti della difficoltà e rende più forte la persona.
Detto
quindi,
questo, abbiamo forse fatto chiarezza e speriamo di essere stati speranza per tante persone, perché da questa situazione importante, come tu la definisci, Gioia, che stiamo vivendo, di questa quarantena da coronavirus, mai vissuta prima, quindi nessuno ci può insegnare che cosa fare e cosa non fare, però ne possiamo far tesoro, possiamo sfruttare al meglio il nostro tempo, che è tanto ultimamente, ed diventare soggetti resilienti.
Esatto, sì. Hai fatto una lettura perfetta dell'insegnamento che possiamo trarre da questo momento importante, per trovarci poi persone più consapevoli.
Migliori. Io direi, perché no? Magari scopriremo un'altra Gioia, un'altra Elisabetta o un altro chi che sia, ma sicuramente migliori. Gioia, noi, è il tuo nome poi, meglio di te chi ci può dare Gioia?
Quindi, ovviamente.
Noi ti diciamo grazie per essere tornata con noi. Torna a trovarci, perché
grazie,
hai tanti argomenti da poterci spiegare, e quindi ti aspettiamo, mi raccomando.
Bene, grazie mille a voi, grazie a te cara Elisabetta, perché è sempre un grandissimo piacere rapportarmi con te.
Grazie,
è
un piacere per noi.
Grazie al pubblico, e per il momento stiamo a casa e lavoriamo tutti da casa.
Molto bene, alla prossima.
Vente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.